Eccoci, entriamo in quella che è l'ultima ora di Maracanà con ancora due bei momenti. Allora, in studio con me è sempre Daniele Garbo, che mi accompagna in questo pomeriggio. Mi ha fatto tantissimo piacere oggi averlo qui con me in questo pomeriggio dove abbiamo affrontato tanti argomenti. C'è un messaggio molto lungo di Roberto da Firenze, vediamo se riusciamo poi a recuperarlo, Daniele. Proviamo a rispondergli, anche se è molto tecnico da questo punto di vista, ci proveremo. Poi qualcuno scrive: Milan e mercato amichevoli trionfali, povero Udinese, quindi già si guarda naturalmente alle prossime sfide. Poi c'è chi dice: Daniele, evidentemente tanto bravi e seri in dirigenza Juve, non erano visti gli errori. Marco, quell'anno non volevano prendere Sarri, parlavano di Guardiola. Chi? Guardiola, un'altra narrazione che ci siamo inventati. Guardiola, in realtà trattavano Antonio fino a Pasqua, Paratici e Neved, e poi ci fu il vero il veto, ma non lo so, questo sinceramente io non, quell'anno di Guardiola so che veramente c'è stata tanta narrazione, come la Maserati che doveva arrivare, tutte quelle storie che in quel momento abbiamo letto e sentito, ahimè. E vado a dare il buon pomeriggio, oggi è martedì e quindi chi c'è lui, Paolo Ghisoni. Ciao Paolo, ben trovato.
Grazie. Martedì grasso,
dici? Grasso?
No, dico, ho fatto, sai, un po' di venerdì gnocchi, martedì grasso, l'ho buttata lì. Saluto Daniele.
Ciao Paolo.
Colgo l'occasione per annunciare Urbi e Torbi che finalmente il progetto tennis vedrà la luce l'anno prossimo, la Giovane Italia Tennis.
Interessante.
Sono 4 anni che lo inseguo, perché poi alla fine sembra quasi che adesso che arrivano i risultati si fanno le cose. In realtà quelli che amano lo sport e lo conoscono un po' vorrebbero prevenire, un po' come adesso la fuitina degli italiani all'estero. Sono tutte cose che si ipotizzano con ampio margine. Poi però la burocrazia italiana porta ad avere determinati intoppi e si esce quando alla fine è già acclarato che abbiamo una generazione molto promettente che oramai, tu che hai vissuto poi con la direzione in Mesh, quel periodo anche del traino, no? Del migliore uno con l'altro, alla fine arriveremo probabilmente ad avere un'ottima squadra di Davis, sempre che si possa chiamare ancora così,
già,
forse anche vincente, ma soprattutto tanti tanti ragazzini sotto che riprenderanno in mano la racchetta post-Covid. È una bellissima notizia.
E intanto Serena Williams annuncia il ritiro dal tennis. No, c'è questa domanda, allora scusami, puoi rispondere Daniele, perché ti ha dato l'assist Paolo Ghisoni. E ti chiede un ascoltatore, proprio così apriamo un attimo uno spazio e poi ritorniamo anche alle questioni di calcio, fai fare 2 minuti di tennis a Daniele: Musetti può arrivare nei primi 10 del mondo? Sinner o Berrettini possono vincere uno slam? Alcaraz arriverà a mai ai livelli dei mostri sacri Nadal e Djokovic?
Allora,
vai.
Musetti può arrivare nei primi 10 del mondo, ovviamente deve migliorare alcune cose, ma la base è già molto buona, insomma.
Okay.
Berrettini e Sinner possono vincere un torneo del Grande Slam. Secondo me Berrettini avrebbe potuto vincerla già quest'anno, perché è arrivato a Wimbledon in condizioni strepitose, era tra i grandi favoriti e credo che l'avrebbe potuto vincere. Poi è successo quello che sappiamo. E Sinner anche lui secondo me può vincere un grande slam. E Alcaraz ha 19 anni, numero 4 del mondo, nessuno è mai stato numero 4 del mondo alla sua età. Secondo me può diventare il numero 1 dei prossimi anni. È ovvio che ogni tanto anche lui è un essere umano e sbaglia qualche partita, ma credo che sia il campione del futuro, insomma. Poi ripetere quello che hanno fatto Djokovic, Nadal e Federer, francamente andiamo oltre l'umana comprensione.
Caro Ghisoni, c'è un 19enne che possiamo pensare?
Ma non posso rispondere anch'io.
Ma certo,
come no?
Vai.
Ne hai più titolo di me.
No, sottoscrivo quasi in toto quello che ha detto Daniele su Alcaraz. Aspetterei un attimo, semplicemente perché negli ultimi anni è vero che lui potenzialmente, e con questi numeri, ha un biglietto da visita, soprattutto un'autostrada spianata, però ultimamente i giocatori non con queste caratteristiche ma di vertice, con tante frecce nell'arco, li abbiamo visti. Il problema è che a lungo andare l'usura di quei tre là in alto ha portato sempre un po' a spegnersi. Io faccio l'esempio di Tsitsipas, e mi riaggancio a Musetti, è un giocatore che sa fare troppe cose per essere il numero uno del mondo se non sei Federer. Musetti gioca a tennis in maniera divina, sa fare tantissime cose. Il rischio, purtroppo, in uno sport dove ci sono tre componenti fondamentali, testa, cuore e gambe, quindi cervello, intelligenza, è di incasinarsi, perché nel repertorio veramente sa fare tutto. Quindi o diventa, secondo me, ancora più forte, e quindi è il salto che ha fatto il Federer della situazione, o se no, nei primi dieci, insomma, è quasi sciupato come figura. Adesso torniamo a dileggiare l'amato calcio.
È giusto quello che dici tu. Infatti Berrettini, che gioca più semplice perché ha due colpi, esatto, fondamentali, esatto, il dritto e il servizio, quindi è uno che può vincere proprio perché ha uno schema chiaro in testa, no? Non è che c'è molta scelta, certo, francamente.
Molte Bene. Volte il piano C e il piano D diventano un casino è per vero, il tennista. Ne servono due o tre, ma poi dopo di più, già due si è messo bene.
Senti, invece, Paolo, visto che parlavamo prima dei giovani, no? E quindi 19-20 anni, per il prossimo anno, guardando a questo campionato che arriva, no? Il prossimo anno, perché mancano 4 giorni e poi si comincia. Giovani che dobbiamo monitorare e puntare, ce ne sono, oppure dobbiamo metterci l'anima in pace?
Allora, diamoci una definizione del range di giovani, perché noi siamo il paese dei giovani anche quando arrivano a 25-26 anni.
Bravo, esatto. No, caliamo, dai.
Quindi diamoci un range.
22, arriviamo fino a 22, dai.
Ma io vado un pochettino sotto.
Sono d'accordo con Paolo.
Io vorrei arrivare a parlare del 2003, se è possibile, visto che... Io ti dico Miretti secondo me è un giocatore che se la Juve...
Ma gli darà spazio?
Sono mica nella testa di Allegri, però se già cominciamo la prima giornata a non avere Pogba e non ricominciare, magari più da Fagioli, che secondo me è più indietro rispetto, ma non più indietro nel senso tecnicamente, più indietro come maturazione, ed è un po' il discorso di Musetti. Fagioli sa fare tantissime cose. Miretti è più un giocatore pronto per l'uso, e secondo me, se con l'infortunio di Pogba non inizi con lui, vuol dire che già non ci punti tantissimo. Probabilmente lo status della Juve sarà sempre quello di arrivare a lottare per il campionato, e non può partire una roba del genere. Però mi ricordo che un certo Andrea Pirlo, tanto dileggiato, le prime due giornate della sua stagione fece giocare Frabotta sicuro. Adesso non mi ricordo chi fu l'altro giovane che non so, strabuzzammo un po' gli occhi, perché alla fine, insomma, in quel ruolo lì è vero che c'era infortunato Alessandro, però le alternative non mancavano, e Pirlo partì subito con la linea verde. Quindi...
Forse potrebbe giocare Fagioli nella Juventus la prima partita.
Sì, l'ho detto, però Fagioli Pogba vuol dire niente, cioè stiamo parlando di un'altra cosa, cioè dal punto di vista della collocazione. Pogba Miretti, secondo me, tutto sommato, nonostante Pogba sia quello che abbiamo visto in Italia, l'altro punto di domanda, sia un giocatore abbastanza inarrivabile al momento, però Miretti secondo me ha delle caratteristiche che nel centrocampo della Juve adesso possono essere molto utili in sostituzione di Pogba.
Ma tu ci credi che possa puntare già dalla prima partita?
Sai che non lo so, onestamente non mi stupirei, e mi farebbe piacere, però cioè, abbiamo finito lì, cioè il campionato va bene che la Juve era già qualificata, che comunque c'erano delle partite, diciamo, che non contavano per la classifica, però sarebbe un bel segnale, perché hai terminato con Miretti e ricominci da Miretti, e se la società ha quelle ambizioni sui giovani italiani, perché no? Perché poi c'è Rovella, perché poi c'è, comunque è andato in prestito Ranocchia al Monza, che è un altro buon giocatore 2001, cioè, la Juve da questo punto di vista di linea verde italica ne ha, bisogna vedere cosa ne vuole fare per sé o per gli altri.
Daniele, tu ci credi che ci sia questa intenzione?
Ma io, conoscendo Allegri, non sono molto convinto che darà grande spazio ai giovani, però vediamo, insomma, sono curioso. Se fosse stato Pirlo sulla panchina ci avrei scommesso, ma con Allegri francamente sono un po' più dubbioso, diciamo così. Mentre uno dei giovani che secondo me potrebbe, già l'abbiamo conosciuto, ma potrebbe esplodere quest'anno, anche se davanti ne ha un altro giocatore molto forte come Spinazzola, è Zaleski, quello della Roma, ha fatto bene l'anno scorso. Ragazzi. È un 99, quindi ha già 23 anni, hai ragione tu, è già fuori come età. Sì, noi chiamiamo giovani, ma in realtà all'estero i diciottenni, i diciannovenni giocano in prima squadra in Bundesliga, in Premier League e giocano alla Champions.
Capisci?
Quello è il problema,
è vero. A questo punto ti dico Scalvini, voglio vedere dove va dall'Atalanta.
Sì,
2003.
Voglio
capire anche un po' più indietro Ruggeri, cioè ragazzi giovani che hanno fatto un po' la ossatura dell'Under 21 recentemente, ci sono, basta che giochino in Italia, perché oramai il trend è quello, ragazzi, Viti piuttosto che altri, vabbè, Scamacca 99, cioè adesso l'Europa ci guarda, ma si guarda già da un po', ci ha preso le misure, perché...
dall'alto in basso ci guarda, dall'alto in basso.
No, ma guarda, no, non credere, Daniele, la concezione che hanno all'estero dei nostri giocatori a livello preparazione tecnica, a livello cultura del lavoro, soprattutto purtroppo ahimè c'è questo stereotipo più per il bresciano e l'atalantino, che sono un po' diciamo il mercato sicuro per le formazioni nordiche. Poi per il resto abbiamo veramente un livello di considerazione molto alta, lo diceva anche Viscidi, no? Per quanto riguarda i ranking, cioè noi siamo una nazione che porta sempre alle finali la 17-18-19, poi la 17-19, però poi dopo c'è...
È lo step successivo che manca.
Sì, ma se in primavera continuiamo a considerare la primavera il campionato riserve con un range di età che spesso vede giocare dei ragazzini con degli uomini, per non parlare poi del fuori quota, e non andiamo da nessuna parte, questo è evidente. La speranza è che rimangano qua, anche se oramai il patto è stato siglato, ragazzi, di non belligeranza, ne abbiamo parlato settimana scorsa, Marco, no? Cioè alla federazione va bene che sostanzialmente vadano a giocare fuori, perché crescono più rapidamente, fanno esperienza, e soprattutto giocano. Ai club, questo bel decreto, non come decrescita, va benissimo, quindi ma continuiamo a dare fiscalità agevolata agli stranieri residenti, non tocchiamo i roster, quindi il patto del diavolo è siglato, quindi vediamo dove si va.
Paolo, ti chiedono, con Paolo Ghisoni in questo momento a Maracanã, stiamo un po' parlando dei giovani, ti chiedono un parere sul 19enne di Cagliari, un'ala sinistra, Jacopo, non so se la pronuncia è corretta, quindi perdonatemi, De Zogus, non so se lo conosci, De Zogus, un'ala sinistra.
Non così bene, chiedo venia, ma ogni tanto non è che si possa sempre vederli tutti. Poi devo dirti che so che è stato convocato adesso, diciamo con la prima squadra, però poi dopo nell'approfondire dettagliatamente un giudizio poi non sono preparato così da poter, poter dare il mirettiano giudizio. Miretti l'ho visto giocare mille volte, mi sono anche diciamo un po' informato su quello che è la famiglia, su quello che è anche la parte della gente, che è Giovanni Branchini, quindi una figura abbastanza seria, che mette sempre davanti l'interesse futuro del giocatore rispetto al proprio portafoglio, quindi su questi ogni tanto bisogna documentarsi, quindi posso essere rimandato a settembre?
No, ma ci mancherebbe, dai. Noi arriva una domanda, io provo sempre a rigirarla per correttezza, poi non è detto che riusciamo sempre a rispondere, anche perché come dici tu, non è difficile vederli tutti, quindi bisogna avere anche un po' di...
Anche perché devi vederli di persona, perché non è che in televisione...
Ma poi sai, io penso una cosa, che un giocatore, questo da sempre, no? Anche quando ti chiedono un parere di un giocatore che arriva dall'estero e tu hai visto o qualche filmato, non puoi dare un
devi
parere.
Devi vederlo dal vivo, un'altra
Secondo
cosa.
Secondo me devi vederlo in più di una partita.
Guarda, Marco, ti racconto questa. Campionato primavera, commentato per N stagioni. Un anno era andato in fissa su un brasiliano che era arrivato al Milan, e che chiaramente già allora, cioè, il brasiliano, poi c'è stato il periodo del Milan e i brasiliani, no? Che alla fine arrivavano a frotte, fino a quando poi Galliani si stufò e ebbe quell'uscita natalizia, basta, non ne prendo più, perché il loro primo pensiero, ancora prima di finire il girone d'andata, è prendere l'aereo per andare in vacanza in Brasile a Natale. E io mi ero fissato, no? Sai, ogni tanto ci abbiamo queste tare, che questo qua sostanzialmente non fosse all'altezza. Filippo Galli, che allora era l'allenatore del Milan, un giorno, insomma, tanto per dirti anche quando la conoscenza deve essere approfondita, espressi il mio dubbio, no? E praticamente scoprimmo, o meglio scoprì io, perché me lo disse Filippo, che l'aveva a sua volta scoperto dopo che era un'operazione di nascosto. Questo ragazzo giocava infiltrato perché aveva non faceva col club, andava a farsele privatamente le punture perché aveva la pubalgia, e lui aveva una quantità di minutaggio obbligato per prendere una sorta di stipendio da mandare a casa in Brasile alla famiglia. Mm-hmm. E capisci anche quando le storie a volte vengono distorte, tu vedi giocare uno male e dici questa è una pippa. In realtà i ragazzi, certo, mai un giudizio tranchant, e sempre con una seconda, terza opzione di valutazione. Insomma, questo a me l'unica cosa che infastidisce è l'operazione contraria, quando ancora non li hai visti, e non è che dai un giudizio negativo, ma sono tutti fenomeni. E ne arrivano tanti così, che sono il nuovo Ibra, il nuovo di qui, il nuovo di là.
Poi questi paragoni secondo me sono proprio controproducente, no? Perché poi ti affiancano ad un giocatore, ecco, il nuovo Kakà, il nuovo Nedved, il nuovo... c'è sempre questa tendenza, per carità, magari nelle movenze può ricordare qualcuno, però dopo devi... vi ricordate, no? Tonali, Pirlo.
C'entra niente.
Perché gli assomiglia, sì, fisicamente. Però insomma... non c'entra niente.
Ne parlavo l'altro giorno scherzosamente, facendo chiaramente un'iperbole, molto più vicino per chi ha visto calcio negli ultimi 40 anni, chiaramente, attenzione, stiamo parlando di un campione del mondo che ha giocato metà mondiale spartendosi il ruolo con le Reali, Gian Piero Marini.
Sì.
Qualcuno si mette a ridere, ma io dico, ragazzi, cioè, averne di Marini, perché poi Tonali ha chiaramente qualcosina anche in più. Però è molto più vicino a Gian Piero Marini che a Andrea Pirlo, questo è fuori di dubbio.
Guarda, di sicuro con Pirlo c'entra poco. Poi, chiaro, nelle movenze della capigliatura, allora puoi dire che gli assomiglia, però allora, tutt'altro un altro giocatore.
Pure Lorenzo Tassi del 95, che era il nuovo Pirlo, l'hanno fatto esordire a furor di popolo, chiaramente, perché Corioni aveva anche queste, diciamo, voglie, no? Di vendere ancora ragazzino quando era in erba, aveva 15-16 anni, Tassi, ha esordito a Brescia ed era per tutti il nuovo Pirlo, quindi l'abbiamo già vista questa operazione.
E, senti, invece, allargando un po' il discorso, Paolo, in Serie B c'è qualche giovane che ti senti di indicare?
Serie B c'è tanta bella roba, però sempre con questa problematica di minutaggio. Una volta si andava un pochettino più sulle scommesse, adesso italiane, sto parlando, adesso vedo che tante società comunque del sud hanno questa situazione agevolata, addirittura la fiscalità al 90%, e quindi, cioè, vedo il Lecce, cioè, una squadra straniera a tutti gli effetti, quindi non sono scelte che... Poi Corvino, a questo punto di vista, l'aveva già fatto, no? Questo percorso, quando portò primissimo Božinov, poi Vucinic, giocatori soprattutto da questo lato d'Europa. E, giovani, guarda, ti direi, cioè, Vignato 2004 nel Monza, che adesso è tornato, che è arrivato in Serie A, non lo so quanto spazio possa trovare lì, magari può essere in qualche modo dato in prestito. Era un'operazione importante, l'hanno comprato dal Chievo spendendo sani soldi. Un altro ragazzo che non so se finirà in B, me lo auguro per lui, ma che in realtà ha delle serie un pochettino più importanti, è Mancini, che è 2004 di Vicenza, che adesso è accostato al Milan, ma io so per certo che ci sono un paio di società, anche di Serie B, che lo seguono e lo inserirebbero nella rosa della prima squadra, che è un ragazzo che comunque ha fatto un po' di prima squadra, un po' di primavera 2 e si è perso a Vicenza, e quindi siamo in attesa che ci sia il Tonali della situazione, no? Perché 3 anni fa lui in campionato di Serie B fece una stagione straordinaria e poi fece quel salto un po' troppo in alto, ma che poi con il secondo anno, insomma, ha dimostrato di starci di crescita, tutto un giocatore
assolutamente. Allora, siamo arrivati al termine di questo passaggio con Paolo Ghisoni. Paolo, io come sempre ti ringrazio, poi naturalmente adesso vediamo che cosa dire alla prima giornata, e martedì insomma ci siamo, perché noi siamo in diretta anche il giorno di Ferragosto, ve lo dico, ci saremo, Maracanà sarà in diretta regolarmente a partire dalle 13, poi ci sarà Serie A live non a tutto mercato a partire dalle 17:30 con Cristiano Cesarini, perché ci sarà il Napoli alle 18:30 Atalanta contro il Verona e poi vi accompagneremo al calcio d'inizio della partita della Juventus. Io vi aspetto nel serale con la Juve impegnata con il Sassuolo, che chiude la prima giornata di questo campionato, e poi tutti i commenti a partire già dai prossimi giorni. Paolo, io ti saluto.
Mi piace di aver rubato tempo a Daniele, però buttami un'idea, Daniele.
Tempo? Perché? Perché? Ma... No, non mi ha rubato niente, sono qui da l'una e mezzo, io figuro.
Siamo stati qua insieme, abbiamo parlato di tutto. No, assolutamente.
Te la butto lì, una mezz'oretta, visto che abbiamo un po' di giocatori importanti in prospettiva, e anche le ragazze torneranno a essere forti. Di Giovani Italia Tennis studiamocela, perché
sì, Marco, volentieri.
Secondo me è aperto queste proposte.
Ma io sono sempre qua, ragazzi, sapete che a me piace parlare di sport.
Molto
poi,
volentieri.
Il tennis, ammetto, negli ultimi anni mi sono un po' perso, perché mi piaceva moltissimo a me il tennis. Poi mi sono un po' allontanato, ti devo dire la verità, negli ultimi anni. Io ero appassionatissimo, lo dico, nel periodo, non mi perdevo quel periodo, Edberg, Becker, Chang, Agassi, Sampras, lì ero un maniaco. Poi dopo ho cominciato a seguire un po' meno, ma questo mi è successo anche con il ciclismo, lo seguo tuttora, però con meno intensità rispetto a prima.
Ma adesso ci aspettano degli anni pazzeschi per il tennis italiano.
Infatti adesso questo è il momento di riseguirlo, quindi lo faremo come sempre. Poi abbiamo anche lo spazio della mattina, dove apriamo tantissimo anche agli altri sport, tra cui il tennis, quindi non mancano riferimenti qui a TMV Radio. Grazie Paolo Ghisoni, un abbraccio, a presto.
Grazie, buonasera.
Ciao Paolo.
Grazie ancora. Allora, ci chiedono anche se fosse 3-4-3 quello della Juventus, con difesa Danilo Bonucci, Bremer, Quadrado, Zaccaria, Locatelli, Kostic, Di Maria, Vlahovic, Chiesa. Potrebbe, io dico. Potrebbe.
Allora, Allegri può fare qualunque cosa, perché è uno degli allenatori più duttili che io conosca. Poi bisogna vedere i giocatori se sono funzionali a questo tipo di gioco. Io non lo so.
Manca sempre, secondo me, un centrocampista creativo,
di qualità,
creativo, sì,
anche secondo
qui
me
manca un centrocampista creativo, un centrocampista di qualità proprio maggiore rispetto a qui, però potrebbe essere. Poi ripeto, i modulini sono belli, ma dopo c'è l'applicazione in campo, certo. Perché è chiaro che si mettono tutti in una certa maniera, poi bisogna vedere come si applicano. Poi l'ultimo, secondo me Kostic farà il percorso che ha fatto Quadrado, diventerà terzino all'occorrenza, scrive Rocco. Terzino in un 3-5-2 potrebbe fare a tutta fascia.
Sì, tutta fascia, potrebbe sulla sinistra, certo. Fascia.
Va bene, ci fermiamo, torniamo tra poco, perché proprio un tempo di saluti e lanciamo l'intervista a Massimo Orlando. A tra poco.